Benissimo. Allora, Efesini capitolo 6. Mi rendo conto che stiamo andando, diciamo, piano piano per studiare attentamente questo brano. Può sembrare in alcuni momenti un po' ripetitivo, ma in realtà l'armatura del Signore è come conclude la lettera agli Efesini. I concetti, i sette concetti che compongono, diciamo, figurativamente l'armatura del Signore, sono i concetti con la quale lo Spirito Santo vuole lasciare i suoi lettori, anche noi ovviamente, per poter affrontare tutto quello che si presenta davanti a noi in questa epoca della Chiesa. In realtà stiamo appena toccando la superficie di questi argomenti per quanto riguarda la verità, la giustizia, il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio, la preghiera. Noi studieremo tutti questi argomenti con un messaggio dedicato, ma comunque toccheremo solo la superficie, perché ognuno di quei concetti potremmo scrivere volumi su quelle. Ma è importante per tutti noi, figlioli di Dio, servi del Signore Gesù Cristo, non solo conoscere bene questi argomenti e queste verità, ma dovremmo studiarle per metterle in pratica nella nostra vita, perché è veramente così che noi troveremo e che noi vinceremo, che noi avremo successo nel nostro cammino spirituale e porteremo gloria al Signore Gesù Cristo, di cui Lui è veramente degno. Se Lui è morto per noi, noi che viviamo dovremmo vivere per Lui che è morto per noi e risorto. E quindi questo è il modo che il Signore ha lasciato ai Suoi figlioli per affrontare le difficoltà delle battaglie spirituali nel cammino del Signore. Stamani ci concentreremo in modo particolare sui piedi pronti con il Vangelo. I piedi pronti con il Vangelo, versetto 15 di Efesini capitolo 6. Leggiamo dal versetto 14 fino al 20. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità. Rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Ci fermiamo lì. Nel versetto 10, che non ho letto ora, ma che abbiamo letto e studiato nelle settimane precedenti, abbiamo visto che siamo chiamati ad essere resi efficaci, fortificati dalla potenza del dominio del Signore. Versetto 10 dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi. Quindi quella parola fortificatevi significa letteralmente essere resi efficaci per il Signore. È il termine dunamis, che viene tradotto potenza in altri brani, che significa essere efficace per il Signore, resi forti, resi capaci. Quindi il Signore vuole che noi siamo resi capaci dalla sua grazia. È la grazia del Signore che ci fortifica davanti ad ogni bisogno. Per la salvezza noi siamo salvati per grazia, quindi siamo fortificati, siamo resi capaci di essere salvati mediante la fede, no? E qui siamo esortati ad essere resi efficaci per il Signore nei conflitti spirituali. E abbiamo visto questo nel versetto 10. Il conflitto fra il Signore e le forze del diavolo esiste anche se noi non lo vediamo, magari noi neanche ci interessiamo più di tanto, perché è un ambito che noi non vediamo con i nostri occhi, ma non vuol dire che non esiste. Daniele, il profeta, pregava a Dio leggendo le scritture, aspettando il restauro di Israele e il ritorno del popolo di Dio a Gerusalemme, e lui pregava, confessava i suoi peccati, e a un certo punto viene un angelo da Dio per dare a lui ulteriori rivelazioni, rivelazioni che noi abbiamo nel contenuto del libro di Daniele e che riguardano anche cose riportate poi nel libro dell'Apocalisse. E abbiamo visto in Daniele capitolo 10 che c'è un conflitto spirituale che neanche Daniele, il grande profeta, neanche lui si rendeva conto di quanta opposizione spirituale c'era intorno a sé. Noi non ci interessiamo più di tanto in quello, noi abbiamo il nostro compito, che è reso chiaro da questo capitolo, da questo brano, ma è importante sapere che esiste un conflitto spirituale tra le forze, tra il Signore e l'opposizione dal diavolo, il maligno. Noi dobbiamo solo pensare ad una cosa: ad essere fortificati dal Signore nella sua grazia e usufruire di queste risorse spirituali per essere vittoriosi in qualsiasi conflitto. Non dobbiamo temere il nemico, ma il Signore vuole che noi conosciamo che esiste questo conflitto e che il conflitto non è carnale, perché il credente ha la tendenza, come tutti gli uomini, a concentrarci sugli altri uomini, pensare che loro sono il nostro problema. In realtà c'è qualcosa dietro all'uomo che è il vero problema del mondo. Il Signore quindi chiama il credente ad affiancarsi ai fratelli e sorelle in Cristo dalla parte del Signore e rendersi collaboratori con il Signore. Il conflitto non è terreno ma spirituale, quindi è necessario afferrare le risorse spirituali del Signore per essere efficaci nel conflitto. I 7 concetti menzionati sono le risorse spirituali che garantiscono al credente che li adopera successo nella lotta contro le insidie o gli schemi o le tattiche del diavolo. Stamattina considereremo una delle tattiche del diavolo anche. Abbiamo detto che questi concetti, benché Paolo li associa all'armatura del soldato romano, i concetti importanti sono la verità, la giustizia, il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio, la preghiera. Queste sono le risorse del credente, almeno quelle rese esplicite in questo brano. Per incominciare siamo chiamati alla posizione di attenti, abbiamo parlato di questo la settimana scorsa. State dunque saldi nel versetto 14. E quindi dalla posizione di attenti noi siamo in realtà sottomessi ai comandi del nostro Signore Gesù Cristo. Non siamo distratti con quello che accade intorno a noi, ma siamo concentrati esclusivamente sulle parole del nostro comandante, il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sottoporci alla guida del Signore ad ascoltare attentamente le sue parole per metterle in pratica. La prima risorsa era la cintura della verità. Man mano che sto studiando questi vari concetti, sto imparando di più anche su quelli precedenti, e quindi mentre studiavo per i piedi calzati mi è venuto, ho capito qualcosa in più della cintura della verità, e quindi ve lo voglio dare stamani. Non ci soffermeremo più di tanto su questo, visto che l'abbiamo studiato diverse settimane fa, ma la prima risorsa è di essere cinti dalla verità. Il versetto 14: state dunque cinti, avendo ai lombi la cintura della verità. La prima tattica riguarda la propaganda falsa del nemico. Non ci avevo pensato nelle ultime settimane quando ho parlato della verità. Ovviamente la verità è quello che regge tutta l'armatura insieme, e l'apostolo Paolo, ovviamente guidato dallo Spirito Santo, fa riferimento alla verità. Noi dobbiamo essere cinti dalla verità. E mentre pensavo su questo questa settimana, e volendo solamente fare un breve riepilogo di quell'argomento, mi è venuto in mente questo fatto qui, che in qualsiasi conflitto la prima battaglia è per la battaglia del messaggio, è la battaglia per la propaganda, è il primo conflitto. In qualsiasi guerra, noi stiamo vedendo nei conflitti del mondo di oggi, c'è una propaganda da una parte, un'altra verità, fra virgolette, perché non ci possono essere due verità, è una verità, un altro messaggio dall'altro lato. E quindi se riescono a limitare la comunicazione, no, sui media, possono mandare avanti la loro propaganda. Noi sappiamo che i nazisti hanno usato innanzitutto la propaganda per convincere il loro popolo, per portare avanti gli schemi del nazismo. La prima battaglia è la propaganda. E quindi Dio dice in questo brano: noi dobbiamo prima di tutto cingerci della verità. Mi è venuto in mente il fatto che dobbiamo evitare di avere le nostre idee confuse dalle falsità. Teniamoci strettamente alla verità. Ad uomini religiosi Gesù aveva detto in Giovanni 8:44: voi siete dal diavolo. Attenzione, Gesù dice questo a uomini molto religiosi, gli uomini più religiosi del mondo, persone che conoscevano le scritture a memoria, che erano molto dedicati all'avanzamento della loro religione, fra cui faceva parte anche l'apostolo Paolo precedentemente, prima della sua salvezza. E lui dice, Gesù dice a questi: voi siete dal diavolo, che è il vostro padre e voi e volete fare i desideri del padre vostro, egli fu omicida fin dal principio, non è rimasto fermo nella verità. Il diavolo non è rimasto fermo nella verità perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. Mi è venuto in mente questo questa settimana, che non avevo menzionato quando abbiamo considerato la cintura della verità. Quale è la propaganda del diavolo, che è il primo ostacolo del credente? La propaganda del diavolo è questo: che tu puoi vivere la tua vita indipendentemente da Dio senza conseguenze, e che Dio è il tuo nemico perché vuole trattenere qualcosa di buono da te, e quindi non puoi fidarti di Dio, deve prendere le cose nelle tue mani, la situazione nelle tue mani. Questo è esattamente la tentazione che il diavolo mise davanti ad Eva quando lui dice: Dio non ha detto Dio che puoi mangiare di tutti i frutti, di tutti gli alberi? E che e lei dice sì, di tutti i frutti noi possiamo mangiare, ma di questo albero qui no, altrimenti moriremo. E il diavolo dice: voi non morirete affatto. Quindi è una diretta contraddizione di quello che aveva detto Dio. Il diavolo stava tentando Eva con questo concetto: puoi vivere indipendentemente dalla volontà di Dio senza conseguenze, voi non morirete affatto. Questa è la falsità. E quando lo Spirito Santo guida l'Apostolo Paolo di scrivere queste parole: cingetevi della verità, dobbiamo avere le nostre menti liberate dalle falsità del mondo o del diavolo. Quando poi lui disse alla donna: ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Praticamente il diavolo stava dicendo ad Eva: non puoi fidarti di Dio, non puoi fidarti di Dio. Questo sembra una cosa piccola, ma questa è la battaglia che il diavolo, questa è la tentazione che il diavolo vuole impiantare nelle menti anche dei credenti. Non puoi fidarti di Dio, tu devi prendere la situazione nelle tue mani. E quindi questa è la prima risorsa che il credente deve, di cui deve avvalersi il credente. Allora, qual è la propaganda del diavolo? È che tu puoi vivere la tua vita indipendentemente da Dio senza conseguenza, e che non puoi fidarti di Dio. Per evitare di cadere vittime della propaganda del nemico, dobbiamo conoscere la verità. La verità è Gesù, e la verità è la parola di Dio. Gesù aveva detto a Pilato: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Se tu, credente, vuoi essere dalla parte della verità, devi ascoltare la voce di Gesù e fidarti di lui. E quindi questa era la cintura della verità. La seconda risorsa, che è la corazza della giustizia, abbiamo detto la settimana scorsa, la corazza è quello che ci dà coraggio. Noi dobbiamo avere i nostri cuori a posto con il Signore. Proverbi 4:23 abbiamo detto: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Dobbiamo custodire i nostri cuori, cioè dobbiamo avere i nostri cuori a posto con Dio proprio adesso, nonostante ciò che noi stiamo affrontando nella vita. Primo Giovanni 1:9 è il versetto della confessione e del perdono che il credente ha davanti al Signore. Dobbiamo tenere i conti corti, no? Dobbiamo fare i conti spesso, come si dice in italiano, conti spesso, amici, amicizia lunga, no, come si dice? Patti chiari, amicizia lunga. Allora dobbiamo mettere le cose a posto con il Signore a breve, ogni volta che caschiamo, e questo è come manterremo il nostro rapporto puro con il Signore. E quindi la seconda risorsa è la giustizia che produce coraggio. Abbiamo detto che l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. E la presenza del Signore è quello che ci darà il coraggio nel nostro cammino col Signore. Il Signore Dio aveva detto a Giosuè di ubbidire alla sua parola, meditalo giorno e notte, e lui aveva la promessa della presenza di Dio e per questo poteva avere forza e coraggio. E quindi la corazza della giustizia dà coraggio, l'ubbidienza al Signore e la certezza della sua presenza della presenza sua proteggono dalle sconfitte spirituali. Allora, se qualcuno ha degli appunti miei, in quella frase avevo messo un non che secondo me va cancellato e che nega la frase. Comunque ho notato ora che c'è una negazione sbagliata in quello. Arriviamo al terzo punto, al terzo concetto, che sono i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo. Quindi, avendoci cinti della verità, avendo il coraggio che fornisce la corazza, cioè il cuore a posto con il Signore, qui l'Apostolo Paolo dice nel versetto 15, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Interessante che viene usato questo termine della pace. Stiamo parlando di un conflitto, stiamo parlando di una guerra spirituale. Eppure Paolo usa il termine, il Vangelo, la buona notizia della salvezza in Cristo, ma il Vangelo della pace, e considereremo questo fatto della pace tra qualche attimo. Lo stivale è la base sopra la quale noi stiamo. Abbiamo l'immagine del soldato, no? Romano, davanti al suo comandante. Lui rimane ritto in piedi sopra i suoi stivali. Allora, Primo Corinzi, capitolo 15, Paolo aveva iniziato il discorso sulla risurrezione facendo riferimento al Vangelo. E guarda cosa dice in Primo Corinzi 15. Ora, fratelli, vi dichiaro, vi do da conoscere, l'Evangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi, cioè voi state ritti in piedi saldi sopra il Vangelo. E quindi in Efesini, quando vediamo le calzature del soldato spirituale, noi rimaniamo saldi perché abbiamo creduto nell'Evangelo, abbiamo ricevuto la salvezza in Gesù Cristo. Questo è ciò che ci permette di rimanere saldo, ritti in piedi. L'immagine in mente all'apostolo era la calzatura del legionario romano chiamato la caliga. Caliga? Caliga, qual è? Caliga. Le calighe erano costruite con suola di cuoio e lacci legati al centro del piede e sulla parte superiore della caviglia. All'interno della suola venivano martellati dei chiodi in ferro che servivano a dare al soldato maggiore trazione e permettere al soldato di usare la caliga come strumento di offesa. Poteva anche rompere in un conflitto, diciamo, avvicinato, personale, a contatto con l'avversario, poteva anche rompere le gambe al suo avversario con i tacchetti che aveva sotto le sue calzature. Comunque, questa era l'immagine della calzatura romana, principalmente per dare maggiore trazione, e quindi la maggiore agilità della marcia era una delle importanti risorse a disposizione della legione romana, che li rendeva superiori ai loro avversari. Potevano raggiungere posizioni di battaglia e nella battaglia potevano avere maggiore trazione nella spinta contro i loro nemici. Il centro di addestramento reclute è chiamato boot camp, cioè il campo da stivale. E come viene chiamato l'addestramento? È qui che ti vengono forniti gli stivali insieme all'uniforme e l'istruzione basilare per avere ingresso nel corpo militare. Ti vengono consegnati gli stivali la prima sera che arrivi all'addestramento, no? Militare. Il mantenimento degli stivali è una gran parte della preparazione del soldato. Non lo so se lo facevate anche voi in Italia. Lucidare gli stivali è molto importante. Perché perdiamo fra virgolette, impegniamo così tanto tempo lucidando gli stivali? Lo sai, i soldati di oggi neanche lo fanno. C'hanno gli stivali di camoscio, no? Di una pelle. Nemmeno lo fanno, questi sono la nuova generazione di soldati. Come faranno a vincere nella battaglia se non sanno lucidare i loro stivali? Io non lo so. Comunque, eravamo spesso ispezionati per controllare che siano lucidi e in perfetto ordine per poter avere i piedi ben piantati in ogni circostanza. Il Vangelo della pace è la base di tutto ciò che noi siamo da credenti. Romani 1,16 dice che infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E quindi è il Vangelo la base che è sotto ciò che noi siamo da credenti. Cos'è il Vangelo? Tornando a Primo Corinzi, capitolo 15, il Vangelo viene descritto dall'Apostolo Paolo. Vi dichiaro l'Evangelo, versetto 1, versetto 2, dice: mediante la quale siete salvati se ritenete fermamente la parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Versetto 3: infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Il Vangelo è questo, che Dio ha fornito per noi la salvezza secondo il suo piano, esattamente secondo il suo piano. Quando dice secondo le scritture, la salvezza, l'opera di Cristo è avvenuto esattamente secondo il piano di Dio. Non è stata una tragedia che Gesù è morto sulla croce, non è stata una tragedia che è stato abbandonato dal Padre sulla croce, non è stato un caso che lui sia risorto il terzo giorno. Era proprio questo il piano di Dio secondo le scritture, e quindi questo è come la salvezza è venuta a noi. Ora, due scopi principali nell'avere i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Tornando ad Efesini capitolo 6 versetto 15: e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. I due scopi principali nell'avere i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace è: innanzitutto, noi possiamo rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo perché abbiamo ottenuto pace presso Dio per mezzo del Vangelo. Allora, Romani 5,1 dice, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi il Vangelo è legato a questo concetto di pace con Dio. Nessun uomo vuole considerarsi nemico di Dio, ma la realtà è questo, che noi tutti eravamo, e quelli senza Cristo sono ancora, i nemici di Dio a motivo del loro proprio peccato. La gente non vuole accettare questo, ma noi dobbiamo renderci conto che la persona senza Cristo, senza la salvezza, è il nemico di Dio, ed è questo a motivo del proprio peccato. Ma il Signore Gesù Cristo è venuto per fornire la pace presso Dio per noi. La pace con Dio descritta in Romani capitolo 5 versetto 1: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Immaginate essere considerato ed essere in realtà il nemico di Dio, e tu hai l'opportunità di avere pace con il Dio dell'universo, l'unico, vero e santo Dio. E Gesù Cristo è colui che fornisce questa pace a motivo di ciò che Lui ha compiuto per noi sulla croce e risuscitando il terzo giorno. Pace con Dio, ecco perché è chiamato il Vangelo della pace. Quando il Vangelo della pace mi ha raggiunto ed ho creduto in Cristo personalmente, in quel momento ci fu pace fra me e il Santo Dio, nonostante il fatto che io non lo meritassi. La pace con Dio è eterna, significa che siamo sicuri in Cristo perché Egli ci ha riconciliati con Dio per mezzo della sua croce, eliminando l'inimicizia fra noi e Dio che esisteva a motivo del nostro peccato. I tuoi piedi devono essere piantati sulla roccia eterna prima di poter portare il messaggio agli altri. E questo è, io credo, il messaggio della calzatura della quale noi dobbiamo essere, avere i piedi pronti e calzati. La pace con Dio attraverso la salvezza produce poi in noi la pace di Dio nella mia vita. Per poter avere la pace di Dio nella mia vita devo essere prima piantato sulla roccia eterna che è il Signore Gesù Cristo e avere prima pace con Dio, e poi Lui lavora in noi la pace di Dio. Filippesi 4:7 dice: è la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ma la pace di Dio nella vita del credente è il risultato del fatto che abbiamo ottenuto pace con Dio nella salvezza attraverso il Vangelo. La pace di Dio non è eterna, ma è interna. La pace con Dio è eterna. La pace di Dio è interna e funziona come una guardia, una fortezza che ci tiene sicuri dagli assalti esterni. Il diavolo ci assale accusandoci, ma noi possiamo ricordare che non esiste più inimicizia fra noi e Dio a motivo del Vangelo che ci ha condotti alla salvezza. Romani 8:1: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano nelle calzature, camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. E quindi noi abbiamo la serenità, la pace di Dio nel nostro cuore, sapendo che siamo stati giustificati attraverso il Signore Gesù Cristo. E per essere efficaci nella battaglia spirituale nella quale ogni credente è coinvolto, anche se non se ne rende conto, per essere efficaci in questa battaglia dobbiamo avere i nostri piedi calzati, cioè dobbiamo avere la fermezza della nostra salvezza ottenuta da Dio e avere la pace. E questo produce la pace nel nostro cuore. E quindi possiamo avere, possiamo camminare andando avanti. Giovanni capitolo 5 è un altro versetto che fornisce questa serenità, questa certezza nei nostri cuori della nostra salvezza eterna. In verità, versetto 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola, Gesù dice, e crede a colui che mi ha mandato, possiede la vita eterna. Domanda, non rispondete ad alta voce, ma quanto dura la vita eterna? È eterna. E il fatto che la mia salvezza è eterna mi rende il mio stato davanti a Dio stabile, perché non è determinato dalla mia perfezione, ma la giustificazione che è venuta a merito di Gesù Cristo. Gesù dice che noi abbiamo ascoltato la sua parola, abbiamo vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Nel Nuovo Testamento non c'è, neanche nell'Antico Testamento, non c'è alcun versetto dove potresti con così tanta chiarezza concludere che si possa ripassare alla morte dalla vita dopo essere stati passati precedentemente dalla morte alla vita. Cioè, non puoi passare dalla morte alla vita e poi che ci sia la possibilità di ripassare alla morte. La vita eterna è eterna. E questa è la pace che noi abbiamo ottenuto con Dio ed è eterna. E questa è la pace, questo fornisce la pace di Dio nel nostro cuore. Ora, il primo punto quindi sotto, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, il primo punto è noi possiamo rimanere ritti e saldi contro l'insidia del diavolo perché abbiamo ottenuto pace presso Dio. Ma il secondo punto è questo: noi possiamo rimanere ritti e saldi contro l'insidia del diavolo perché siamo pronti a portare il Vangelo della pace a tutti quelli senza Cristo. Ed ecco dove io credo è veramente il messaggio principale di questo versetto. Il Vangelo della pace a tutti quelli senza Cristo. Noi dobbiamo essere pronti a portare il Vangelo della pace ad un mondo perduto. Il credente che condivide il Vangelo è un credente vincente. Isaia 52, versetto 7, che poi viene citato anche in Romani, capitolo 10. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annuncia la pace, che reca belle notizie di cose buone. Questo è un modo dell'Antico Testamento per dire Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona notizia, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. C'è l'immagine del corriere, dell'uomo, no? Che fa parte del militare, ma lui correva e portava i messaggeri. Ora noi abbiamo i walkie-talkie, abbiamo satelliti, abbiamo le radio, no? Accanto al comandante c'era, una volta era così, quello lì con la radio. E quindi la comunicazione è estremamente importante nella battaglia. È questo che comunica i messaggi, il corriere che comunica il messaggio, che porta notizia che la battaglia è finita. Tu puoi avere pace con Dio attraverso Gesù Cristo. E quindi il Vangelo della pace è il messaggio che Gesù Cristo ha fornito pace fra te e Dio, se crederai in Gesù Cristo. L'unico modo di fare pace con Dio è di ricevere Gesù Cristo come tuo unico Salvatore, riconoscendo che sei il nemico di Dio a motivo del tuo peccato, riconoscendo che Cristo ha fornito ogni cosa con il suo sacrificio e risurrezione per fare pace, per produrre la pace fra te e Dio. E questa è la buona novella, questa è la notizia che il credente deve essere pronto a portare, che la battaglia è finita, se vuoi, tra te e Dio. E quindi il Vangelo della pace sta portando le condizioni di pace al nemico. Arrenditi al Signore, Lui non ti renderà prigioniero di guerra, ti renderà completamente libero e ti adotta nella sua famiglia come suo figlio. E quindi le trattative di pace per noi è tutto semplice, è tutto beneficio, perché Cristo ha pagato il prezzo di questa pace. Allora, che ce ne rendiamo conto o meno, il nostro peccato ci ha resi nemici di Dio. E senza il Vangelo noi saremo perduti eternamente. Ma il messaggio del Vangelo è che il messaggio del Vangelo è un messaggio di riconciliazione. Efesini capitolo 2 e anche Secondo Corinzi. Aprite a Secondo Corinzi nelle vostre Bibbie, abbiamo quasi concluso. Secondo Corinzi capitolo 5. Versetto 18. Dice: ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il Vangelo della pace. E ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E quindi Dio dice: ora voi siete i messaggeri del Vangelo della pace. versetto 19, poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dobbiamo portare il messaggio della riconciliazione al mondo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per, cioè al posto di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Noi vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. E quindi il Signore Gesù Cristo sulla croce è diventato peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Questo è il messaggio della pace. Dio fornisce a te la giustizia di Cristo, e se ti renderai conto del tuo bisogno e accetti per fede Lui come tuo unico salvatore, fra te e Dio ci sarà pace eterna. Questo è il messaggio di riconciliazione nella quale noi credenti dobbiamo essere sempre pronti a portare a quelli senza Cristo. Il Signore un giorno cambierà il mondo. Voglio stare attenti in quello che dico in questi prossimi minuti, ma riflettendo, io non credo che noi siamo chiamati a cambiare il mondo. Noi dovremmo avere un'influenza nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità, nel nostro governo. Dovremmo avere influenza. Grazie a Dio abbiamo questa libertà anche da cittadini liberi, tra virgolette. Ma il credente non è chiamato a trasformare il mondo, il credente è chiamato principalmente ad evangelizzare il mondo. Gesù Cristo trasformerà il mondo quando Lui regna sulla terra e sarà veramente sottoposta a sé e sarà veramente resa libera dal peccato e dal maligno. Il diavolo sarà legato per 1000 anni. Gesù Cristo siederà sul suo trono e regnerà per 1000 anni, noi regneremo con Lui. Quando accade quello, il ritorno di Gesù e il suo regno millennio, allora sì che il mondo sarà trasformato. Ma intanto noi siamo chiamati a portare il messaggio della riconciliazione. Poi ovviamente questo avrà un effetto nella società, avrà un effetto nelle nostre famiglie, ma non è quello il nostro. La riforma sociale non è il compito principale del credente e della Chiesa. Ma la riconciliazione è il compito principale di ogni chiesa e di ogni credente. Allora essere salvati, apriti a Romani 10, essere salvati è molto semplice per noi. Non era semplice per Gesù, ma è stato compiuto. È finito, pagato in pieno, ed ora è tutto facile. Romani 10, versetto 9. Poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Versetto 13, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il diavolo fa di tutto per impedire le persone di venire a Cristo, ma Dio ci ha coinvolti da ambasciatori di pace. Guarda cosa dice il versetto 14 di quel brano. Come dunque invocheranno? Cioè immaginate questo, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Che opportunità ha il mondo? Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Non c'è bisogno che io approfondisca su quello, voi sapete cosa significa. Non è solamente pronunciare il nome di Dio, ma è credere personalmente che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati e riceverlo come tuo personale salvatore. Se tu ti affidi a Cristo come tuo unico salvatore per fede, sarai salvato. Ma il versetto 14 dimostra che noi abbiamo una certa responsabilità in questo fatto. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E guarda il versetto 15. E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, come sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano buone cose. lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo nella lettera scritta da Roma ai credenti di questa epoca in modo particolare, alla Chiesa, noi dobbiamo avere i nostri piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo. Noi abbiamo ottenuto pace con Dio attraverso il Vangelo e dobbiamo portare il messaggio della pace con Dio a quelli che sono senza Cristo. Chiudiamo con il versetto 17. La fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quelli che riceveranno Cristo lo riceveranno perché hanno creduto e avranno creduto perché hanno udito il messaggio della verità e hanno deciso poi e crederanno, avranno udito perché gli è stato portato un messaggio e il messaggio gli è stato portato perché qualcuno è stato mandato per portare quel messaggio, e questo è il compito della Chiesa locale e di ogni credente. Quindi c'è solo un modo per venire a Cristo, ed è la fede in Gesù Cristo attraverso il Vangelo. Cioè c'è solo un modo per venire a Cristo attraverso il Vangelo, la predicazione del Vangelo. Un fedele messaggero ha portato il messaggio della pace a te e a me. È stata la cosa più importante della mia vita. Ma di tanto, eh? Non è paragonabile a nient'altro che è accaduto nella mia vita, quando il messaggio della pace nel Vangelo è venuto a me. Noi possiamo portare il Vangelo della pace a tutti quelli senza Cristo, è così che il regno di Dio avanza. Andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura, era il comando di Gesù Cristo. E quindi, credenti, fratelli, stamani consideriamo: state dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Preghiamo insieme. Signore, grazie. Come abbiamo detto, come abbiamo considerato,